o il percorso biblico che avete fatto con Giovanni Paolo.
Baldassarre, una.
Matteo, che
prima ora.
Sarà il tentativo di passare dalla riflessione biblica a qualche pensiero teologico, vediamo se ce la facciamo. E naturalmente continueremo a sfogliare la Bibbia, e se con Don Giovanni Paolo vi siete fermati alla prima parte, alla parte dell'Antica Alleanza, noi guarderemo alla Nuova Alleanza, e con questo tentativo di arrivare anche a qualche riflessione teologica. E con l'introduzione di Matteo, per me è importante, perché la presenza di Matteo qui accanto non sarà, penso, soltanto di quello che fa ogni tanto le battute, come fa di solito e farà anche con me, perché io di solito sono teso, serio, e quindi in qualche occasione per sdrammatizzare dirà sicuramente qualcosa, ma perché questa intuizione teologica con cui guardare alla fede che Gesù ci ha trasmesso, di ipotizzare una fede in Gesù, è un'ipotesi che viene fuori da un cammino di riflessione che abbiamo fatto insieme, e probabilmente più Matteo che io, di grande attenzione di tutto ciò che Gesù dice alla vita dell'uomo. E quindi sono contento dell'introduzione di Matteo, ma anche che Matteo sia qui accanto, e penso che realmente durante il percorso alcune cose che verranno fuori, alcune domande, potrà darmi una mano a rispondere, a cercare di comprendere e così via. E diciamo subito che cos'è l'ipotesi, che forse è già chiara a tutti. Per ora avete parlato della fede di Abramo, della fede di Mosè, della fede di non so chi, di altri personaggi della Bibbia. Ed è normale chiedersi, ma come ha creduto Abramo? Come ha creduto Mosè? Vi ha dipinto Don Giovanni tanti aspetti, tante caratteristiche della fede vissuta da questi personaggi, che poi è diventata il riferimento per la fede di Israele. Ecco, avremmo potuto intitolare la seconda parte del corso La fede e Gesù, la fede e la prima comunità cristiana, la fede e i discepoli di Gesù. E invece il titolo è stato un po' provocatorio, La fede di Gesù. Avremmo potuto dire in altro modo, La fede in Gesù. E certo che sappiamo bene che la nostra vita cristiana si fonda sulla fede in Gesù. Ma invece il titolo è La fede di Gesù. Quindi, che cosa si può comprendere meglio della fede, della nostra fede, se si legge la vita di Gesù tra noi come essa stessa una esperienza di fede, in cui quel di Gesù è un soggetto? Matteo vi ha detto appunto che tanti teologi, non solo del 1500, ma anche adesso, direbbero no, questa pista non è quella utile. Ecco, noi facciamo un percorso che dal guardare la fede e Gesù arriverà a provare a ipotizzare che questa appunto lettura, la fede di Gesù, possa essere buona, opportuna per comprendere la fede che Gesù ci ha affidato, ok? E sapendo che, appunto, come ha già detto Matteo, si tratta di una ipotesi di lettura. Ecco, in questo percorso, quello che avete fatto, vissuto con Don Giovanni Paolo è importantissimo, perché, come già vi diceva Matteo, probabilmente tante cose forse un po' parziali nel parlare della fede Gesù sono venute fuori da delle riflessioni della fede, e se ci sarà tempo le diremo, che forse non guardavano tanto al dato biblico, ma è stato proprio riscoprire la fede nella Bibbia che ha portato a guardare alla fede di Gesù in maniera nuova. Allora, una cosa che voglio dire è che tutto quello che avete riflettuto con Giovanni Paolo è importante. All'inizio del suo corso, non so cosa avete studiato, vi ha fatto l'esame, Don Matteo, di solito c'è il problema dell'esame, no, niente esame. Ricorderete com'è iniziato, quando ha detto che cos'è la fede nell'Antico Testamento. Lui ha detto che parlarvi della fede sarebbe stato parlarvi di una, di raccontarvi una fede. E in effetti lui non ha fatto una descrizione teorica di che cosa debba essere la fede, vi ha raccontato la fede vissuta da Abramo, Mosè e così via. Una fede che è una storia di coinvolgimento e di partecipazione. Poi continuava così: coinvolgimento di Dio nella vita dell'umanità e coinvolgimento dell'uomo nella storia del farsi presente di Dio. C'è un Dio che si coinvolge, che viene incontro, e un uomo, alcuni uomini, un popolo che si lascia coinvolgere. Poi dice, per cui diceva che parlare di fede, parlare di due, di coinvolgimento reciproco. Ecco, penso che riascoltare queste parole pensando all'esperienza di Gesù di Nazareth, ci ritroviamo pienamente. Se l'esperienza di Abramo, di Mosè, è stato un primo coinvolgimento di Dio con l'uomo, una prima risposta dell'uomo che si lascia coinvolgere, per noi la storia di Gesù è l'incontro più grande che ci sia tra Dio e l'uomo. È la storia di Dio che viene incontro all'uomo, anzi, si fa egli stesso uomo. Ecco, allora, che il percorso che avete vissuto davvero è importante, e un po' alla volta comprenderemo perché. Non solo perché dobbiamo dire che l'esperienza di Gesù è dentro la fede del popolo di Israele, che già questo è una cosa importante. Gesù viene cresciuto, cresce come un israelita, impara la storia di Dio e del coinvolgimento di Dio col suo popolo andando nella scuola sinagogale dei bimbi, e poi da grande, in cui ha imparato la fede di Abramo, la fede di Mosè e così via. E quindi c'è sicuramente, perché Gesù è dentro questo percorso, e nello stesso tempo per noi, perché Gesù compie questo percorso. Avevo elencato alcune definizioni di fede che Don Giovanni vi aveva dato, non so se nell'ultima lezione, mi sembra, e ne leggo solo alcune, per dire che davvero tutte queste cose, se pensate a Gesù, ritornano. La fede è ascolto della voce del Signore. Per noi la fede nasce dall'ascolto della voce del Signore, così come ci è stata trasmessa dagli apostoli e da coloro che hanno creduto agli apostoli. La fede è vivere alla presenza del Signore. La fede è imitazione del Signore. La fede è obbedienza del cuore. La fede è fiducia dell'annuncio della buona notizia. La fede è fiducia nel Dio che è Signore della grazia, della misericordia e dell'amore eterno. La fede produce consolazione. La fede è visione del regno. La fede è desiderio di vedere Dio. E tutte queste cose potremmo iniziare a aprire il Vangelo e le ritroviamo. E questo pensiero che ci sia un percorso della fede del popolo di Israele che si compie in Gesù, è in uno scritto, è anche in uno scritto della Bibbia che si chiama Lettera agli Ebrei. E è uno scritto che penso che nel percorso di queste di questi giovedì riprenderemo spesso insieme al Vangelo. La Lettera agli Ebrei sarà un po' il riferimento della nostra riflessione. Ecco, l'autore della Lettera agli Ebrei, dopo aver descritto in un suo modo tutto particolare, secondo una sua visione teologica tutta particolare, l'esperienza di Gesù tra noi, e la guarderemo, chi ha vissuto l'anno scorso il percorso del ministero di Cristo, e un po' alcune cose le abbiamo già guardate, alla fine dice: allora, cosa serve tutto questo per la fede dei cristiani, per la fede di voi che mi ascoltate, di voi che siete chiamati a vivere con perseveranza? E inizia a descrivere la fede dei patriarchi. Sono al capitolo 10 della Lettera agli Ebrei, al versetto 36. La Lettera agli Ebrei è dopo le lettere di Paolo. Capitolo 10, dal versetto 36. Naturalmente, se non si capisce qualcosa, o perché vado in fretta o perché non si capisce, alzate pure la mano, ripetiamo, cerchiamo di fare un passo alla volta. E il punto di partenza mi sembra importante per questa ragione. E quando noi parliamo della fede, non stiamo parlando dell'architettura azteca, che a me assolutamente non ci sono mai andato, non mi interessa, cioè, forse interessa, no, mi interesserebbe, però non ci sono mai andato, non so bene di cosa si tratti. Qualcuno potrebbe aiutarci e ci dice: adesso ti faccio fare un viaggio nell'architettura azteca. Allora studio come facevano i templi, come facevano i palazzi e così via. Qui il riflettere sulla fede è riflettere su qualcosa che ci mettiamo di fronte, ma nello stesso tempo è riflettere su un'esperienza che stiamo facendo. Se siete qua è perché ciascuno di voi sta facendo un cammino di fede. Se siete qua è perché forse vi siete detti: ma ci sono alcune cose che non capisco, le voglio capire. Se siete qua è perché delle volte forse si fa anche un po' fatica nel cammino di fede. Ecco, qui la Lettera agli Ebrei parla avendo presente questa cosa. E dopo aver ripreso, dice versetto 36, avete bisogno di perseveranza perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso. Cita un testo di Isaia e un testo di Abacuc. Ancora un poco, infatti, un poco appena, è colui che deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede non porrò in lui il mio amore. Questo stesso testo è ripreso dalla Lettera ai Romani per parlare della fede di Abramo, che vive per fede. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Ah, mi sembra bella questa introduzione, perché penso che lo possiamo sentire dentro di noi. Ci sono dei motivi che delle volte ci possono fare anche cedere. Desideriamo essere uomini di fede, e quindi che quello che poi diciamo, come sarà poi nel corso, si trasformerà poi in un guardare che spiritualità nasce dalla fede cristiana, che vita spirituale viene fuori dal credere, così come Gesù ci propone.
e questo sarà un percorso con Luciano e poi con Don Matteo, come questa fede trasforma la nostra vita umana e incide sulla vita del mondo. Ecco, a questo punto la lettera agli Ebrei dà una definizione di fede. La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. E inizia a descrivere come nella storia del popolo ebraico ci siano state persone che hanno vissuto per fede, cioè vivendo con fiducia in una promessa che gli veniva affidata anche se non la vedevano, fondandosi su una promessa anche se non ne vedevano subito i frutti, il risultato, che è un po' alcune delle cose che vi ha detto Giovanni Paolo. Ecco, qui non leggo tutto, se volete a casa potreste rileggerlo, e il capitolo 11 diventa un'occasione per ripensare il percorso che avete fatto con Don Giovanni Paolo alla luce dell'esperienza di Cristo. E racconta, l'autore racconta l'esperienza di fede dagli inizi, credere nella creazione, e poi Abele, Noè, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, fino a Rab, la prostituta, e poi verseto 32, e che dirò ancora, mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Efte, di Davide, di Samuele, dei profeti. Ci sarebbero un mucchio di cose da raccontare. Andiamo al versetto 39. Tutti costoro, tutti quelli di cui vi ha parlato Giovanni Paolo e anche tutti quelli di cui non vi ha parlato, perché se aveste dovuto fare tutto l'Antico Testamento con Giovanni Paolo ci volevano 12 anni.
Stai facendo ironia sulla sua velocità?
No, è per dire, non sulla sua, è che io mi sento un po' in imbarazzo, scusate, perché quando ho ascoltato le registrazioni di Giovanni Paolo, questo è un prete, un credente che ha dedicato tutta la vita a pregare sulla Bibbia, quindi mi sembra che ci abbia la Bibbia incorporata, e quindi di tutti questi vi potrebbe, io se mi chiedono Enoch, non so proprio chi è, Giovanni Paolo saprebbe tirarvi fuori la storia di Enoch e dirvi il significato, no? Non era una... Chiedo scusa se ho dato l'impressione, no, anzi è andato velocemente, cioè alcune cose le ha fatte veloci.
Quindi non è stato bravo.
Vabbè, 1-0 per Matteo. Però penso davvero che potrebbe essere di grande aiuto un po' rileggere, vi può servire rileggere questo capitolo. Arriviamo alla fine per poi arrivare a Gesù. Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Quindi c'è stato un cammino di fede, ma c'è qualcosa che non hanno ancora ottenuto. C'è qualcosa che è mancato, c'è qualcosa che non è arrivato a compimento, pieno. Quel coinvolgimento, quella storia di coinvolgimento e di partecipazione tra Dio e l'uomo non si è compiuta pienamente. La loro fede è stata approvata, ha un valore, ma c'è qualcosa che manca. Dio, infatti, per noi, versetto 40 è questo, aveva predisposto qualcosa di meglio affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. E a questo punto ci parla di Gesù. Anche noi, dunque, siamo all'inizio del capitolo 12, circondati da tale moltitudine di testimoni, sono appunto tutti questi esempi che ci ha narrato nel capitolo 11. Avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, dopo aver richiamato tutte le esperienze di fede di questi uomini dell'Antico Testamento, l'autore ci dice che per noi il riferimento è Gesù. Gesù come origine della fede e colui che la porta a compimento. Ecco, la scommessa un po' del corso sarà proprio vedere questo. In che senso, in che modo Gesù dà origine alla fede? Come Gesù dà origine alla fede? In che modo Gesù compie la fede? Ecco, una cosa, non so, e potreste già anche pensare nella vostra testa, cosa rispondereste a queste domande? In che modo Gesù dà origine alla fede? In che modo la compie? Molto interessante che la lettera ci invita a riflettere sulla fede e Gesù, diciamo così, non dicendoci adesso studia la definizione di fede che Gesù ti propone. Se rispondi bene a questa cosa, allora hai capito che cos'è la fede di Gesù. No, dice, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Quindi noi oggi siamo a sedere, cercheremo di capire alcune cose, cercheremo di riflettere, di comprendere e forse anche di darci qualche strumento teologico per capire alcune cose di Gesù. Ma la comprensione della fede che Gesù origina e compie avviene nel momento che corro, quindi vivo la mia vita muovendomi, e corro, dice, non l'atteggiamento di chi subisce la vita, ma di chi la vive mettendosi dentro, con davanti lui. Questo è molto importante, avete visto tutte storie di movimento, Mosè, Abramo, la fede è imitare, è qui entrare in questa fede che Gesù origina e compie e mettersi a correre, e mettersi a correre guardando a Lui. Allora, questo voleva essere un cappello introduttivo per dirvi davvero che siamo nella scia delle riflessioni che avete fatto con Don Giovanni Paolo. Anche se io poi delle volte quando mi chiedo cos'è decisivo per la mia fede, è difficile che io dica è decisivo per la mia fede pensare che Mosè ha avuto il coraggio di andare dal faraone. È decisivo per la mia fede il fatto che i figli di questa donna Maccabea abbiano avuto il coraggio di affrontare la morte piuttosto che rinunciare alle loro tradizioni. Ecco, però quando io ho scoperto ciò che è decisivo per la mia fede, guardando la storia della fede del popolo ebraico, capisco anche molto della fede che Gesù è venuto a trasmettermi. Allora, la domanda a questo punto è: che cos'è decisivo della nostra fede cristiana? Qual è il punto decisivo su cui si gioca la nostra fede cristiana? Domanda. La risurrezione. Ottimo.
Avrei detto l'apparizione di Medjugorje.
Quelli di Zola, in prima fila, sono già le risposte di Don Gino. La risurrezione. Parto da qui, dico alcune piccole cose, perché poi io ne vorrò dire anche altre, però voglio dire che nel nostro percorso la fede e Gesù sono ben consapevole che se gli apostoli non avessero fatto l'esperienza dell'incontro con Gesù risorto, tutte le cose che dirò, diremo, su cui ripeteremo sull'esperienza dell'umana di Gesù in mezzo a noi, non ci sarebbero. L'evento decisivo della nostra vicenda che ci fa diventare cristiani è la fede nella risurrezione. Ci dedichiamo un attimo perché è importante, allora lo si potrebbe fare in tanti modi. Sfogliamo solo il Vangelo di Giovanni al capitolo 20. Siamo il primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato. Maria di Magdala è andata al sepolcro, l'ha trovato vuoto, ritorna e lo va a dire a Simon Pietro e al discepolo amato da Gesù. Il Signore è stato portato via, non so dove l'hanno messo. Allora Pietro e il discepolo che Gesù amava corrono. Corre più veloce il più giovane, ma aspetta Pietro. Mentre aspetta, si china, vede i teli posati là, ma non entra. Versetto 6. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Ecco, questo verbo è importantissimo. E vide e credette. Non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli, perciò, se ne tornarono di nuovo a casa. Ecco, non si dice, da quello che si dice sembra che Pietro abbia solo visto che il sepolcro era vuoto, che Pietro non avesse ancora capito ciò che diceva la scrittura. Del discepolo amato invece si dice che credette. Lì, e di fronte a quel sepolcro vuoto, crede che il Maestro sia vivo. C'è l'esperienza della Maddalena, dell'incontro di Maria di Magdala con Gesù, che viene invitata da Gesù ad andare ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Non mi fermo su questo. Subito dopo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. La fede da che cosa nasce? Dall'incontro con Gesù risorto, che si fa vedere, che si fa incontrare in quello stesso luogo in cui aveva celebrato l'ultima cena con loro. E è un'esperienza unica. Loro vedono il Maestro vivo. negli incontri col risorto questa è espressa come comunque un'esperienza di fede. Perché? Perché anche nelle altre apparizioni si dice, ad esempio in Matteo, direi, che vedendolo lo adorarono, alcuni però dubitavano. E così anche alla fine del Vangelo di Luca si dice che...
Santa Lucia non dice più alcuni.
Altri.
Tutti.
Tutti però dubitavano.
Dubitavano.
Matteo, può darsi. Andiamo a vederlo. Matteo 28. Ho preso la Bibbia nuova per la prima volta. Non ho letto tutto nella Bibbia nuova. Matteo 28,
17.
Sì. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Che cos'è questo dubbio? È importante che ci sia espresso questa cosa, che dubitarono. Per cui il vedere il risorto non è come avviene, come pensiamo noi nella nostra testa, una cosa scontata. Lo hanno incontrato e hanno detto subito, con facilità, è Gesù. Ma c'è stato un percorso anche nell'incontrare il risorto che ha richiesto agli apostoli, pur nella visione, la disponibilità della fede, che era legata al dire: quel Gesù che abbiamo visto morire è vivo. Sarebbe venuto da dire: non è lui, è un altro, mi sto ingannando. Tutti i Vangeli, cioè sia Matteo che Luca, parlano di questo dubbio. Per cui c'è realmente nell'esperienza dell'incontro col risorto un'esperienza di cammino verso la fede, diciamo così, in cui la cosa grossa, difficile, è pensare che proprio il crocifisso sia risorto. Questa esperienza del dubbio c'è un po' anche nel Vangelo di Giovanni, per cui possiamo ritornare, e che conosciamo benissimo, che è l'esperienza di Tommaso, ma che poi diventa importante anche per noi. E torniamo al capitolo 20, Giovanni 20, versetto 24. Giovanni e Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. È l'annuncio di gente che adesso crede non solo più che Gesù sia il Messia, ma che Gesù è il Signore. E a noi che abbiamo in mente, sentiamo tante volte questo modo di chiamare Gesù Signore, magari per noi vuole dire la stessa cosa, ma invece c'è qualcosa di nuovo nel dire abbiamo visto il Signore. Loro hanno compreso che Gesù non solo è l'inviato da Dio, ma in lui c'è la presenza stessa vittoriosa di Dio, è il Signore. Tommaso non crede e gli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e metti la, ma- e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Qui Tommaso fa il cammino dal dubbio alla fede, e questa espressione di fede è una delle più grandi e che troviamo in tutta la Bibbia. Mio Signore e mio Dio. Non dice solo credo, dice mio Signore e mio Dio, che dice tutto un coinvolgimento di Tommaso. Riconoscere il Signore e dire che in quel momento è il suo unico Signore. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, qui si innesta quello che è lo snodo della nostra fede. C'è un'esperienza unica, che è stata quella degli apostoli, che vedendo il Signore Gesù risorto hanno creduto, sono arrivati a credere. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E chi sono tutti quelli che non hanno visto e hanno creduto? Sono tutti quelli che hanno creduto perché hanno ascoltato l'annuncio degli apostoli, non hanno visto, hanno creduto. Che non significa che non possono avere un legame col Signore, ma che non hanno fatto la stessa esperienza. Allora, lo snodo, quando si parla di fede di Gesù, è lo snodo centrale certamente questo, che tutto nasce da questa esperienza di visione, di incontro che gli apostoli fanno, per cui credono che il Gesù morto sia vivo, e lo annunciano, e ci sono persone che pur non avendo visto hanno creduto. Così continua il Vangelo, versetto 30. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È il motivo per cui l'autore del quarto Vangelo, Matteo, Marco, Luca, scrivono il racconto dell'esperienza con Gesù fino alla Pasqua, è perché loro che hanno vedendo hanno creduto, desiderano che anche noi, accogliendo quello che loro hanno sperimentato, possiamo credere che Gesù è il Cristo e che e credendo abbiamo la vita nel suo nome. Ecco, questa cosa è scontata. Abbiamo detto, è scoperto l'acqua calda, non abbiamo detto nulla di nuovo, penso. Però è importante che sappiamo che tutto parte da lì. E che lo sappiamo anche quando ci metteremo a leggere il Vangelo. Perché quando ci metteremo a leggere il Vangelo, noi non leggeremo la cronaca della esperienza di Gesù con i suoi discepoli scritta sul momento, perché avremmo potuto sperare anche in questo, no? Che qualcuno dei discepoli scrivesse di giorno in giorno: oggi Gesù ha fatto, oggi Gesù ha detto, oggi è stato meraviglioso, oggi è andata male, oggi che fifa sul lago, oggi che bello la moltiplicazione dei pani. Non è avvenuto così, non c'è nulla probabilmente di scritto durante. Hanno tenuto nel cuore l'esperienza che hanno fatto con Gesù. Quando è che si sono messi a scriverla? Quando vedendo hanno creduto che Gesù era il Cristo. E allora si sono messi a ripensare a cosa era avvenuto nella passione, e poi ancora di più si sono messi a pensare a quello che Gesù aveva fatto e detto, e alla fine probabilmente anche da dove veniva Gesù, la sua nascita, i suoi inizi e così via. Allora, perché dico questo? Perché quando noi leggiamo il Vangelo, lo leggiamo scritto da persone che credono che Gesù è il Figlio di Dio e il Signore, è il risorto. E quindi scrivono della nascita di Gesù che compie un miracolo, di Gesù che discute coi farisei, credendo che è il Figlio di Dio, credendo che è il Signore, colui nel quale tutti, credendo, hanno la vita nel suo nome. Sarebbe diverso se l'avessero scritto contemporaneamente. E allora, questa cosa è bene tenerla presente, perché quando da adesso in avanti cercheremo di ripensare al cammino di fede di Gesù, e dobbiamo tenere presente questa cosa, che cerchiamo di recuperare un cammino vissuto da gente che cercava la fede, che aveva un po' di fede, che aveva fatto fatica nella fede, che aveva naufragato nella fede, che a un certo punto alla Pasqua crede e vuole che tutti credano. Questa cosa è chiara? Sì, molto bene. Mi dice Matteo che possiamo fermarci.
La decisione.
Ci fermiamo, sono le 9:25.